Grazie Vito. Ma la collega Laura Nello credo che abbia parlato in maniera abbastanza esaustiva di questo libro. È un bel libro, un libro che si legge tutto d'un fiato, che in alcune pagine lascia anche senza fiato. È un libro di storie, è stato detto, storie di mafia e antimafia. E questa semplificazione, mafia e antimafia, mi ricorda a metà degli anni Ottanta, durante il periodo del maxi processo, c'era un quotidiano di Palermo che aveva deciso di seguire le cronache del maxi processo proprio con queste due testatine, mafia e antimafia, quasi come se si trattasse di una partita di pallone in cui noi stiamo a guardare. Da una parte ci sono i buoni, dall'altra i cattivi, se vogliamo dire così, da una parte ci sono i magistrati, le forze dell'ordine, dall'altra parte c'è Cosa Nostra. E io credo che invece questa sia una partita in cui tutti noi dobbiamo scendere in campo e dobbiamo avere un ruolo. Il libro di Antonio Ingroia, cominciamo dalla dedica, è dedicato a Paolo Borsellino, al suo indimenticabile maestro. Una parola desueta oggi, maestro, eppure proprio oggi forse noi abbiamo bisogno di buoni maestri, perché in giro ci sono troppi cattivi maestri. E Paolo Borsellino è stato il buon maestro di Antonio Ingroia e anche di tanti altri magistrati, e non solo magistrati, di tante persone che hanno cercato in qualche modo di seguire il suo esempio. Ingroia nel suo libro racconta come si è avvicinato a questo tema, al tema della mafia. Comincia da lontano, da quando il ragazzino leggeva i libri di Leonardo Sciascia. Proprio Leonardo Sciascia, ricorderete, fu il protagonista di una polemica, quella sui professionisti dell'antimafia, sollevata con un articolo sulle pagine del Corriere della Sera. È incredibile, perché Sciascia era veramente un intellettuale di grande levatura morale. È incredibile come in quell'occasione, pur dicendo delle cose secondo me non del tutto sbagliate, c'erano in quell'articolo alcune cose condivisibili, però Sciascia sbagliò clamorosamente obiettivo, perché indicò Borsellino come uno dei professionisti dell'antimafia. Io so che poi, prima di morire a Marsala, ci fu un incontro tra Sciascia Borsellino, e in qualche modo Sciascia fece autocritica. Probabilmente ci fu un ignoto suggeritore che, come dire, fece quel nome, il nome di Borsellino, a Sciascia, e lo fece cadere clamorosamente in errore. E Ingroia poi racconta anche di quando, studente, frequentava il centro siciliano di documentazione intitolato a Peppino Impastato. Il lavoro che viene svolto in questo centro, che molti non conoscono, ma dove veramente c'è un archivio sulla storia della lotta alla mafia, che credo che sia l'archivio più completo su questi temi. Ma non ripeto le cose che ha detto la collega Laura Nello sul rapporto filiale che ha legato Ingroia a Borsellino e anche a Falcone, ma uno dei capitoli che più mi ha fatto riflettere è quello che affronta la vita blindata di Antonio Ingroia. Questo è un libro in cui c'è, come dire, l'attività professionale, il pubblico del procuratore Ingroia, ma c'è anche il privato. Sono proprio queste pagine che mi hanno colpito molto. Dice Ingroia: vivere con la scorta per decenni è una condizione alla quale ci si può adattare, non abituare. La prima volta che Antonio Ingroia viene assegnata la scorta nel 1990, quando giovane sostituto procuratore a Marsala, con Paolo Borsellino, riceve una lettera con tre proiettili, dove c'è scritto: uno è per te, uno è per tua moglie e uno è per tuo figlio. Sono cose terribili. Però accanto a queste cose uno pensa anche a quello che deve affrontare ogni giorno, perché per esempio nel libro Ingroia racconta una serie di episodi che riguardano appunto la sua vita blindata, per esempio quando i commercianti della strada dove abita affiggono dei manifesti per dire che non lo vogliono perché lui fa calare gli affari. Forse qualcuno di voi ricorderà che la stessa polemica fu sollevata dal giornale di Sicilia quando, con una lettera che parlava delle sirene ai tempi di Falcone, quindi come dire c'è un'acquazione a ripetere. E ancora Ingroia racconta di quando la direttrice della scuola materna frequentata dal figlio lo invita a non arrivare con la scorta, perché gli uomini di scorta, le sirene, gli uomini armati fanno impaurire i bambini, e lui è costretto a cambiare scuola, ad andare via da quella scuola. La pagina che più mi ha colpito è un passo. A un certo punto lui racconta che un giorno, dovendo salire a casa, gli agenti di scorta lo lasciano andare per la prima volta da solo in ascensore con il figlio, che ha 6 anni, e il figlio guarda lo specchio e gli dice con tutto l'affetto che può avere un figlio verso il padre: papà, è la prima volta che siamo soli qui dentro. Ecco perché secondo me questi sono dei passi che fanno anche molto riflettere, perché c'è anche il vissuto, il privato del magistrato, non solo il pubblico. Ritornando invece all'attività professionale di Antonio Ingroia, lui ha ovviamente ascoltato, interrogato moltissimi pentiti e fa una sorta, come dire, di classificazione dei pentiti di mafia in periodi storici, a parte diciamo un proto pentito come Leonardo Vitale, che quando parlò fu preso per pazzo, perché l'assunto era: un mafioso non parla, se tu parli non sei un mafioso, sei un pazzo. Però per la mafia non era un pazzo, tanto è vero che a distanza di anni poi fu ucciso. La prima generazione di pentiti, quella dei precursori, è quella ovviamente inaugurata da Tommaso Buscetta, da Salvatore Contorno, o Francesco Merino Mannoli, Antonino Calderone. E Ingroia parla proprio del rapporto che si creò tra Giovanni Falcone e Tommaso Buscetta, dicendo che, se possibile, da una parte c'era la parte migliore dello Stato e dall'altro, se così possiamo dire, la parte migliore della mafia, nel senso che, ora torneremo ancora a parlarne, c'è in effetti come dire, una concezione della mafia vecchio stampo che ogni tanto ritorna. Buscetta era un uomo d'onore e a suo modo non solo come un uomo d'onore della mafia, ma anche per certi aspetti anche nel senso più nobile di questa parola. Prese un impegno con lo Stato, lo mantenne fino alla fine. Dopo l'uccisione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, parlando proprio con Ingroia, dice: forse non ho fatto bene, forse ho sbagliato a parlare. E Ingroia dice: io ovviamente non sono d'accordo, ma come non riconoscere l'amarezza di queste parole. Poi c'è una seconda stagione dei pentiti, è quella dei pentiti per calcolo, possiamo pure dire. Ci sono molti boss importanti, ci sono i Corleonesi, c'è Giovanni Brusca, il boia di Giovanni Falcone. E però dopo questa seconda generazione arriviamo alla terza, all'ultimo pentito di cui si parla in questi giorni, anche stamattina nel posto in aula, Gaspare Spatuzza. E questi Ingroia li definisce i figli della legge bavaglio, perché non ci sono più tutta una serie di incentivi, anzi c'è una legge che fa di tutto per disincentivare la collaborazione. E malgrado tutto, malgrado questo, Spatuzza ha deciso di collaborare. È un collaboratore, come dire, di grande levatura, ha ha parlato dell'uccisione di Paolo Borsellino, è uno degli assassini di Paolo Borsellino. Ingroia si trova davanti uno degli assassini del suo maestro. Spatuzza smonta completamente la ricostruzione che era stata fatta della strage di Via D'Amelio attraverso un pentito piccolo piccolo, Vincenzo Scarantino, che fin dall'inizio, come dire, ha lasciato perplessi molti magistrati, non solo magistrati, anche molti giornalisti. Le sue dichiarazioni sono state riscontrate positivamente. Oggi, questa mattina, Spatuzza in aula ha deposto al processo per l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo e ha chiesto perdono, piangendo, ai genitori, dicendo: questo è un macigno che noi ci porteremo sempre per le generazioni future. Io questa mattina ho intervistato la mamma di Giuseppe Di Matteo e mi ha detto: io non lo perdono, non lo posso perdonare, ed è difficile darle torto. Dice: loro lo hanno sequestrato, torturato, oltraggiato mio figlio anche dopo morto. Questa donna non ha neanche una tomba dove poter piangere il figlio. Però, se è comprensibile quello che dice la signora Franca Castellese, è anche vero che il magistrato deve valutare quello che dice il collaboratore. E quindi, come dire, non tocca al magistrato perdonare, al magistrato tocca riscontrare le dichiarazioni del pentito. E io uso questa parola perché a me dà, come dire, da testimone. Quello di Spatuzza mi sembra un pentimento, cioè qualcuno che in effetti ha avviato un percorso interiore. E però, malgrado Spatuzza sia stato, come dire, riscontrato e definito attendibile da tre procure, la procura di Palermo, quella di Caltanissetta e quella di Firenze, stranamente la commissione, stranamente ma non tanto, la commissione ministeriale del Viminale non gli ha accordato il programma di protezione, forse perché Spatuzza a un certo punto ha fatto dei nomi, ha fatto i nomi di Marcello Dell'Utri e ha fatto i nomi di Silvio Berlusconi. È difficile non pensare, diciamo, a questo collegamento. E quindi Spatuzza oggi, per esempio, ha detto: non mi importa, io non voglio benefici, non cerco benefici, a me interessa votare il sacco, dire quello che io so. Ripeto, poi sta ai magistrati a riscontrare le sue dichiarazioni. A un certo punto nel libro Antonio Ingroia si chiede e chiede ai pentiti, ai mafiosi: ma perché avete ucciso? Forse è una sorta di delirio di onnipotenza. C'è da chiedere anche perché siete diventati mafiosi. Ricordo che Francesco Marino Mannoia rispose al magistrato che gli poneva questa domanda: dottore, io sono diventato mafioso perché ero nudo, mescato con niente. E forse noi riusciremo veramente a sconfiggere la mafia quando queste persone capiranno di essere diventate oggi nudo, mescato con niente, quando capiranno che come dire, essere mafiosi non paga. C'è un altro capitolo che personalmente mi ha colpito molto nel libro di Antonio Ingroia, ed è quello forse più sofferto e quello più doloroso, quello in cui lui parla, ne accennava poco fa Laura Nello, dei tradimenti che ha vissuto. Questa storia dei tradimenti è antica, anche all'interno del Palazzo di Giustizia. Paolo Borsellino, il 25 giugno del 92, subito dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, ricordò che Giovanni Falcone era stato tradito da un Giuda, cioè da un collega che aveva promesso di sostenerlo al posto di consigliere istruttore, lui doveva subentrare, era, come dire, l'erede naturale di Antonino Caponnetto, e poi invece a Falcone fu preferito Antonino Meli. Quindi i tradimenti ce ne sono tanti, ma tradimenti di cui parla Antonio Ingroia li ha vissuti sulla sua pelle, e sono appunto i tradimenti del tenente Carmelo Canale e di Pippo Sciuro, Carmelo Canale, strettissimo collaboratore e amico di Paolo Borsellino, e Pippo Suro, amico e collaboratore di Antonio Ingroia. Diceva poco fa Lauranello, hanno avuto due storie giudiziarie diverse. Carmelo Canale è stato assolto dall'accusa, mentre Suro è stato condannato. Ingroia si chiede perché è successo tutto questo e, come dire, dà delle risposte diverse. Per Carmelo Canale dice, fa una sorta di separazione tra un prima e un dopo. Prima di conoscere Paolo Borsellino, il dopo. Prima Canale è un carabiniere che è inserito all'interno di un sistema che è il sistema in cui praticamente il comandante di una stazione dei carabinieri che si occupa di polizia giudiziaria ha dei rapporti di frequentazione con i mafiosi. È quasi, come dire, una sorta di scambio di informazioni. E Canale probabilmente queste conoscenze che ha acquisito dopo aver conosciuto Borsellino, dopo essersi legato in questo rapporto di amicizia molto forte, ritiene di utilizzarle quasi come una sorta di scudo protettivo nei confronti del suo procuratore. E però questo scudo protettivo non funziona, Borsellino viene ucciso. E lui all'improvviso, come dire, deve fare una sorta di esame di coscienza. Pippo Giuro, per Pippo Giuro il discorso è diverso perché è un investigatore che entra in un giro altolocato di conoscenze e che a un certo punto tradisce l'amicizia di Ingroia, ma direi è quasi un doppio tradimento. Per quale motivo? Perché Ingroia, proprio a causa questo collaboratore infedele, diventa vittima a sua volta di una campagna infame di delegittimazione. Io sì, mi cerco di chiudere velocemente e vado velocemente alle conclusioni. Perché come facciamo a uscire da questo labirinto di cui parla Antonio Ingroia nel suo libro? Come facciamo a trovare questo filo d'Arianna per andare via? Io credo che ci riusciamo, tornando al discorso che facevo inizialmente, ognuno facendo il proprio dovere. Per esempio gli imprenditori ribellandosi al pizzo, i giornalisti cercando di svolgere con onestà il proprio lavoro, gli insegnanti diffondendo la cultura della legalità. Solo in questo modo credo che sia possibile trovare questo filo per uscire e vorrei concludere leggendo le parole di Rita Adrio, che era quasi una figlia adottiva per Borsellino. Rita Adrio annota nel suo diario, poco prima di suicidarsi, a una settimana di distanza dalla strage di Via D'Amelio, forse un mondo onesto non esisterà mai, ma se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.